la figura biblica femminile con la quale ci avviamo alla conclusione di questa novena in onore della Beata Vergine Maria, la figura più bella di tutto il popolo di Israele, è appunto una donna ebrea ma nascosta nella sua identità, la regina Ester. Il libro di Ester è stato conservato e trasmesso a noi in due versioni, quella più antica nella lingua ebraica e quella tradotta dagli ebrei della diaspora di Alessandria d'Egitto verso il greco. La questione più curiosa ma anche interessante per la nostra fede è che nel libro di Ester ebraico, cioè nel testo originale, non compaia mai il nome di Dio. Dio è assente. E a guardar bene, Dio è assente perché questo libro parla di una tragedia che incombe sul popolo di Israele, in tutto l'impero persiano, quando Assuero, il grande re, decreta lo sterminio degli ebrei. Ci torna alla mente quanto Papa Benedetto Emerito, Papa Emerito Benedetto ebbe occasione di dire ad Auschwitz, entrando, primo Papa di nazionalità tedesca, nel luogo dello sterminio di 6 milioni di ebrei, dov'era Dio? Dov'è Dio nel libro di Ester? Naturalmente il testo greco poi ricompone e, come alcuni suggeriscono, aggiunge ed esplicita quanto è già presente nella versione più antica e ci consegna così la preghiera bellissima, femminile, di cui dirò qualcosa, di Ester, la preghiera di Mordecai e naturalmente il nome di Dio che compare più e più volte. Ma il testo nasce senza nominare Dio, perché tutto sembra guidato piuttosto da quello che noi chiameremmo oggi in un linguaggio moderno la serendipità, e cioè un modo più o meno elaborato di chiamare la provvidenza come caso. E ricordiamo, il libro si apre con il fatto che al banchetto di Assuero, Ashvarosh, la regina Vasti, che è la sposa del grande re persiano, si rifiuta di partecipare, si sente probabilmente una donna oggetto e quindi non vuole farsi mostrare come il re avrebbe voluto ai commensali, e il re Assuero decide di divorziarla e rimane solo fin quando i suoi consiglieri, la sua corte, decidono che il re debba di nuovo sposarsi. Ed ecco che viene istituito un concorso di bellezza e tutte le giovani vergini dell'impero vengono portate alla corte del re perché possa trascorrere qualche tempo con loro. E tra queste c'è una donna di origine ebraica che viene chiamata Ester, un nome persiano, perché il suo vero nome però è Hadassah, un nome ebreo. Quando il re Assuero la sposa, non sa che lei appartiene all'alleanza e venera il Dio di Israele. E dunque la storia prosegue e alla corte del re sorge la figura di questo perfido Aman, che vuole essere venerato da tutti, che vuole che ci si prostri davanti alla sua presenza, e Mordecai, lo zio della regina Ester, rifiuta però, da vero ebreo, di inginocchiarsi davanti a quello che è semplicemente un sovrintendente, una dignità della corte del re Assuero. E da qui parte quello che abbiamo detto. Il libro che già nell'antichità precristiana mostra l'avversione che potevano avere alcuni, addirittura nell'impero romano e poi appunto nell'impero persiano, nei confronti del popolo ebraico, un popolo diverso da tutti gli altri popoli, perché per esempio i suoi membri non si inginocchiano di fronte agli uomini. Ed ecco che Aman decreta, attraverso il complice a consentire del re Assuero, lo sterminio di tutti gli ebrei. La costernazione, il dramma, il decreto che viene firmato e sigillato in modo irrevocabile dal re, e di fronte a questo decreto non si può fare più nulla. Ed ecco che entra in scena lo zio della regina Esther e si reca da lei. E qui noi comprendiamo il secondo momento importante di questo racconto, e cioè il fatto che Esther non possa accettare di fare qualcosa per il proprio popolo. Esther nega il proprio aiuto. E ci colpisce questo atteggiamento, che è un atteggiamento molto umano, con il quale la regina, di fronte all'aver appreso la notizia di quello che sta per incombere sul proprio popolo, semplicemente dica: non ci posso fare nulla. È stabilito da un decreto che chiunque vada alla corte del re senza essere stato chiamato sia messo a morte, e io sono mesi che non sono chiamata al talamo del mio signore. Ed è qui che scatta il momento importante di questo racconto, che vede ad un certo punto l'intervenire di Dio in modo nascosto, ma forse sottilmente nascosto, proprio dentro le parole dello zio Mordecai: se tu non farai questo, l'aiuto verrà al nostro popolo da un altro luogo. Makom, in ebraico, uno dei modi con cui si allude proprio all'impronunciabile santo nome di Dio.